il divano di spade. Cinema, TV e altre cose belle della vita.
Bentornato Michele Serra.
Sì, perché dopo lardo, pancetta e formaggi bisogna anche a un certo punto nutrire gli occhi e le orecchie e il cervello, sì. No, non che il cibo non soddisfi anche tutte queste cose, ma forse le orecchie, beh, se fai scrocchiare, no, il lardo. Senti. Non scrocchi. No, questa hai presente i video ASMR che vanno tanto? Tu so che sei un appassionato. Dunque, bentornati sul divano di spade. È un piacere, tra l'altro, ritrovarti qui, Luca. Oggi facciamo una puntata tutta dedicata ai cartoni animati. Fantastico. E in particolare agli anime giapponesi.
Boktachi wa seigi no tame ni koko ni kitan da yo ne. Boktachi wa nani o yatte iru n da ro. Boktachi wa
人間とロボットは近づきつつある。これ Senti Luca, ma tu come te la cavi con il giapponese?
Bene. Di solito con questo dialetto in particolare faccio un po' più fatica, però.
Perché oggi sentiamo un po' di lingua originale, perché Netflix ha da poco pubblicato Pluto, che non c'entra niente col cane di Topolino, è una bellissima serie science fiction, quindi fantascientifica, di Naoki Urasawa, che a sua volta è uno dei più importanti, forse il più importante autore di manga, quindi di fumetti, contemporaneo in Giappone. E quando i manga diventano anime, cioè i fumetti diventano cartoni, Netflix è sempre un po' in prima linea per diffonderli nel mondo. Purtroppo però fa poco doppiaggio, soprattutto negli ultimi anni. Cioè, sì, c'è la versione in inglese, c'è quella in spagnolo, però non ci sono lingue che purtroppo statisticamente sono meno diffuse, come l'italiano. E quindi noi che parliamo italiano di solito andiamo a vederle direttamente nell'originale giapponese, perché uno pensa, tanto cosa faccio, me le vedo in inglese.
Incomprensibile
che non è
comprensibile.
No, beh, l'inglese lo capisco, no, certo. Però a questo punto me la sento nell'originale e sentiamo proprio come suona, no? Che poi è anche simpatico. Anche Pluto, la nuova serie appunto di Naoki Urasawa, parla giapponese su Netflix, però insomma, se amate gli anime, secondo me ormai ci siete abituati, non è questo che ci spaventa noi altri amanti degli anime, tanto più che è una serie bellissima, è una serie di fantascienza in cui abbiamo un futuro in cui robot e umani convivono nella stessa società, però i robot sono, come dire, discriminati, sono considerati inferiori, se volete c'è del razzismo nei loro confronti, e c'è un detective robot che deve indagare su alcuni omicidi, perdonatemi, alcuni roboticidi per la precisione. E, insomma, se vi sembra un po' Blade Runner, non è che vi sbagliate. Però Pluto sembra tante altre cose di fantascienza, sembra Isaac Asimov, tanto per dire una cosa che tutti abbiamo letto, o almeno spero. Soprattutto però Pluto è la versione animata, la versione moderna, scusate, la versione animata di un fumetto di Naoki Urasawa, che a sua volta è la rivisitazione moderna di uno dei manga più famosi della storia, che è Astro Boy di Osamu Tezuka. Astro Boy, Luca, non mi guardare così, è quel bambino, no? Ma adesso te lo dico. È quel bambino robot con i capelli a cornini e i razzi al posto dei piedi.
Ok.
Ti viene in mente qualcosa?
Sì, l'iconografia,
tra l'altro, se avete visto una cosa fashion che va molto su Instagram negli ultimi mesi, sono i Big Red Boots, gli enormi stivali rossi. Sono esattamente gli stessi che porta ai piedi Astro Boy, più o meno, no? Questo per dare un riferimento più contemporaneo, per dire che quella roba lì continua a colpire l'immaginario. Osamu Tezuka, autore di questo fumetto e cartone animato originale Astro Boy, è praticamente il Walt Disney giapponese, è quello di Simba e Leone Bianco, non so, è un genio assoluto del cinema, io direi anche un genio della letteratura mondiale. Lui faceva i graphic novel prima, 40 anni prima che esistesse qualcuno che gli veniva in mente che si potevano chiamare graphic novel, lui li chiamava fumetti e basta, però insomma. Per arrivare a Pluto, che è la serie che c'è ora su Netflix, Pluto è questa serie che, se amate i cartoni giapponesi, avete capito che è un piatto piuttosto ricco, per rimanere in metafora culinaria. E il bello è che Naoki Urasawa, che è il nuovo Osamu Tezuka, quindi il nuovo Walt Disney giapponese, lui è venuto in Italia ospite della fiera del fumetto di Lucca Comics e ovviamente io sono andato a incontrarlo, quindi tra poco ci ascoltiamo dell'altro giapponese, però l'abbiamo doppiato, per cui insomma state un po' tranquilli. Intanto raccontiamo Pluto e tutti i motivi per cui Netflix sta investendo tantissimo sugli anime, sui cartoni giapponesi. Cioè, non so se ve ne siete accorti, ma i manga sono una delle poche cose che i ragazzi leggono tantissimo, e gli anime sono una delle poche cose che i ragazzi guardano tantissimo. Insomma, tra poco qui sul Divano di Spade, Naoki Urasawa.
Robotto da roto, ningen da roto, soitsu ni wa akuma ga yadotte imasu.
Daisuki da yo, otou-san.
Tobio wa kitto dai kirai datta to omou.
Kouzui ga futatabi otozureta toki, kami ga sentaku suru no wa ningen ka robotto ka.
A dire il vero, ne ho abbastanza di fare remake di storie di altri autori. È una cosa che mi stressa enormemente. Anche quando è stato deciso che realizzassi il remake di Astro Boy, quindi Pluto, sono stato malissimo. Ho avuto l'orticaria per lo stress. Quindi ne ho abbastanza.
Eccola qui la voce di Naoki Urasawa, no, quella di Alessandro Bertoglio che lo doppia ovviamente.
Che sa il giapponese, grande
tra
Bertoglio.
L'altro, esatto, sa il giapponese, lo salutiamo, gli vogliamo bene. Naoki Urasawa l'abbiamo incontrato a Lucca Comics settimana scorsa, lui l'autore di tanti grandi manga e anime di questi anni, e l'ultimo è proprio Pluto, bellissimo, arrivato su Netflix una ventina di giorni fa. guardatelo se vi capita, io lo straconsiglio. E come diceva il sensei, il maestro Urasawa, Pluto è il remake di Astro Boy, quindi un classico dell'animazione giapponese degli anni 50. Lui non vuole più misurarsi con altri grandi autori perché si stressa troppo, come avete sentito. Però insomma, per fortuna devo dire, ha portato a casa la serie in modo ottimo qui. Anzi, adesso ci sentiamo un'altra clip di Pluto. Però, nonostante quello che ci scrivono gli ascoltatori, tipo blasfemia guardare anime non in lingua originale, che noi naturalmente siamo perfettamente d'accordo, però ci sentiamo una clippettina da Pluto in inglese, che magari capiamo un po' di più, e poi ancora un po' del maestro Urasawa.
I have a job. I work as a maid for this one family. They have a child, a boy. All of them humans, of course.
Senti, discorsi di robot.
Parents had adopted a dog back before the child was even born. The boy and the dog grew up like siblings. But then, one day the dog died.
Would it help if I were to erase a portion of your memory?
Ricordo di aver cominciato a disegnare fumetti all'età di 5 anni. Ovviamente erano fumetti molto semplici, ma già dagli 8 anni credo di poter dire che ho cominciato ad avere uno stile tutto sommato simile a quello che ho adesso. Credo che il mio modo di disegnare non sia cambiato da quando avevo 8 anni, però intanto mi sono esercitato molto e ho letto molte cose. Ricordo benissimo quando a 13 anni ho avuto il mio primo vero impatto con i manga di Osamu Tezuka. Ne avevo già letti altri, ovviamente, ma quello è stato l'anno in cui ho letto per la prima volta La Fenice. E lì è cambiato tutto. È cambiata tutta la mia prospettiva su come realizzare manga. L'artista che sono oggi dipende moltissimo da quella lettura. Allora, quando ho letto Pluto, la storia originale, avevo 5 anni. Poi l'ho riletta che avevo 8 anni. Quando ho realizzato il manga ne avevo 43. E chiaramente dagli 8 anni ai 43 non l'avevo più riletto. Però quando l'ho ripreso in mano, mi sono reso conto che avevo ancora in testa i ricordi di quando ero bambino. Ricordi che a volte si sono dimostrati semplicemente falsi. Ad esempio, ero convinto di ricordarmi benissimo una scena con una grande esplosione in cielo, ma quella scena poi, rileggendo il manga, non c'è nell'opera originale. Eppure ce l'avevo in testa. Probabilmente era una parte del mio assorbire e rielaborare tutti gli elementi dell'opera originale, sin da quando ero bambino. Così non è stato difficile trovare miei elementi personali da inserire nella storia.
Ecco, so che hai capito anche quest'ultima frase del maestro Urasawa, Luca, ringraziamo.
Non ho capito la parola lì, ma...
Sta prestando appunto la sua voce al maestro, il nostro collega Alessandro Bertoglio, e invece Naoki Urasawa, autore di Pluto, che se volete è su Netflix tutta quanta la serie, ed è una serie che parla di uomini e robot.
What's your status? Take any damage? Well, Brando, you destroyed 2,895. I got 77 more than that. How about you? How many combatants did you destroy?
Let's go, girls.
Yeah.
Discorsi importanti in Pluto, il nuovo capolavoro dell'animazione giapponese, opera di Naoki Urasawa, tra l'altro genio assoluto del mondo del manga, ed è uno che riesce sempre a tenere insieme, il buon Naoki, delle storie di grandissima, altissima fantasia, in questo caso fantascienza, e riesce sempre a tenerle insieme con l'aspetto umano dei personaggi, che è un po' quello che fa la differenza, anche se sono robot, come nel caso di Pluto, appunto. E il lavoro di Naoki Urasawa sulle emozioni ce lo facciamo spiegare proprio dalla viva voce del sensei.
In Giappone, quando si scrive una storia, ci sono quattro temi fondamentali: l'amore, la rabbia, la tristezza, la felicità. Diciamo che questi sono i temi principali che vanno messi nella storia. Poi nel mezzo, tra uno di questi quattro livelli e l'altro, si possono infilare altri tipi di emozioni. Ed è quello che cerco di fare io, aumentare i livelli emotivi, inserire nuove emozioni in questi spazi molto stretti. Perché poi non è facile, perché ti rendi conto che lo spazio non c'è. Ma io ci provo sempre lo stesso, da sempre. Ad esempio, magari cerco di disegnare un personaggio che sorride in una maniera che ti fa pensare. Ma quanto è triste questa persona, anche se sta sorridendo? Ecco, questo è ciò che più mi interessa. Cerco di dare più livelli di emozione alla stessa scena. Come prima cosa a me piace disegnare cose comiche. Credo che in realtà, sotto sotto, dentro il cuore degli uomini, sappiamo che gli eventi della vita sono tutti un po' una commedia in un certo senso. Che poi il risultato non sia proprio divertente, beh, questo è un altro discorso. A me piace sempre molto far venire fuori questo elemento di commedia, in ogni situazione. Così, un trucco che uso sempre è che anche nei momenti più tristi, anche nei momenti più difficili, magari succede qualcosa. Tipo che il personaggio si ferma e dice adesso ho proprio un po' di fame. Cioè queste sono le scene che rendono i personaggi umani. L'uomo è questo, è quell'essere che anche nei momenti più assurdi, più difficili, ha sempre uno stacco, un momento umano che di solito risulta anche divertente. Io quei momenti cerco di disegnarli per rendere i personaggi più umani.
Tra l'altro ricordiamo che anche il sensei Urasawa si fa ispirare dalle ricette del chef Kawa,
sì,
alle 5 del pome su Rete 3 del sabato. Dunque l'umanità dei personaggi anche dentro i racconti fantastici di fantascienza, questo è quello che rende veramente speciali i fumetti e poi i cartoni animati di Naoki Urasawa, come Pluto, che in questo momento, se volete, è su Netflix.
Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. If I can hear your voice through all of the noise, yeah. Keep dreaming. Let you go.
仕事に就くっていう風な、そのいわゆる就職という意味での仕事に就くみたいな、そういう感覚は、
ai ragazzi che vogliono diventare mangaka mi sento di dire che è una cosa abbastanza impegnativa, si lavora veramente tanto, però credo che la cosa più importante sia fare quello che si vuole fare e non solo quello che bisogna fare per vendere un fumetto, perché cercando di creare qualcosa che ti piace veramente, forse lì puoi creare un nuovo punto di partenza per una nuova generazione di disegnatori. Creare qualcosa che vende e basta è quello che ti chiedono le case editrici. Fare qualcosa di simile a ciò che è già stato fatto in passato e ha funzionato. Ma così, chiaramente, non si procede, non si va avanti in nessun modo. Per esempio, parlando di Monster, la prima volta che ne ho parlato con i miei editor, quelli mi hanno detto, guarda, una cosa del genere non vende. Se proprio lo vuoi fare ti diamo 4 numeri. Io ho cominciato e ho fatto quello che volevo fare. Poi il manga ha avuto un grande successo e così sono diventati 18 numeri. Quindi fate quello che vi piace.
Volevo far sentire quest'ultimo frammento del maestro, del sensei Urasawa, che abbiamo incontrato a Luca Comics, con questi consigli per le giovani generazioni, è vero, e anche per noi che giovani generazioni forse non siamo. Comunque lui è ospite del Festival di Fumetto Italiano, ma l'uscita di Pluto su Netflix a me dà anche un po', come dire, l'occasione di raccontare qualcosa sul perché il leader mondiale dello streaming, cioè appunto Netflix, sta investendo tanto sul Giappone. E il motivo, lo potete immaginare, è che proprio statisticamente le serie giapponesi sono quelle che tutti i ragazzi vedono. E c'è proprio una divisione anagrafica. Cioè, gli anziani, adesso come me e te, Luca, diciamo, certo. non guardano tanti anime.
No,
Ma statisticamente la generazione Z lo fa, e come, in grandissima quantità. Netflix naturalmente è molto interessata a queste cose, cioè, come dire, l'apprezzamento del pubblico, e considerate che nell'ultimo anno i titoli di anime, di cartoni giapponesi, sono apparsi nelle top 10 di Netflix di tipo 100 paesi, 90 erotti, insomma, questo era quello che comunicava Netflix. Quindi si capisce che il cartone animato giapponese ha questa capacità che Netflix ricerca, e cioè quella di proporre un prodotto che parla al mondo intero. Poi, insomma, io mi chiedo come sia possibile, cioè come fa uno dei paesi culturalmente più isolati della Terra a parlare a tutto il mondo. È un mistero meraviglioso, però è così, è la magia degli anime che non vanno mai lost in translation.
Opportuna la paura per una cultura diversa, chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto, non ha capito che sono disposto a stare sotto, solamente quando posso. Torna al tuo paese, sei diverso, impossibile, vengo dall'universo, la rotta perso, che vuoi che ti dica, tu sei nato qui perché qui da parto ritorna, in che saresti il migliore, fammi il favore compare, qui non c'è affare che tu possa meritare, sei confinato ma nel tuo stato mentale, io sono lunatico e pratico, dove posso farmi parare? Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna,
donna di cognome fa Pompilio come Numa. Dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman. Non mi prende che ti striscio la tua fiction, io piscio tutto ciò che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era.
Stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero suddito.
No, è una proposta inopportuna. Dividi la terra, uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna.
Io 18:30 di questo sabato sera, ormai non più pomeriggio, con Caparezza e con il Divano di Spade. Abbiamo parlato tanto di animazione, di anime giapponesi, con il maestro Naoki Urasawa, e adesso però vorrei andare a raccontare l'animazione che c'è dalle nostre parti. Lo faccio molto volentieri perché a Lugano da giovedì, ma ancora oggi e ancora domani, ci sono i Lugano Animation Days, un piccolo festival di animazione che sta diventando grande. Terza edizione, se non ricordo male, questa del 2023, soprattutto presso lo studio Foce di Lugano. Si vedono film corti e lunghi, c'è un concorso internazionale, ci sono stati workshop per le scuole, ma ci sono anche feste, i party, che se non sbaglio sono all'OM, via Trevano, se non ricordo male. Comunque, adesso ci facciamo spiegare tutto perché siamo collegati con Ivan Nurkis, che organizza l'evento ed è anche presidente della XIFA, cioè il gruppo svizzera-italiana del film d'animazione. Questo è il significato dell'acronimo. Allora, intanto, benvenuto Ivan Nurkis.
Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera.
Non è che organizzo solo io il festival.
No, certo, però sappiamo che te lo sei caricato sulle spalle in prima persona.
Sì, con anche altri che sono con me, che sennò sarebbe impossibile. Sì.
Senti, ci spieghi innanzitutto cos'è lo XIFA e perché avete pensato che ce n'era bisogno di un gruppo di gente che parla e che fa animazione nella Svizzera italiana?
Allora, lo XIFA è il gruppo della Svizzera italiana in film animazione, ed è stata una necessità, nel senso che abbiamo capito che nella Svizzera italiana c'erano molte persone che si, non tantissime, diciamo abbastanza persone che si occupavano di animazione, ma a differenza del resto della Svizzera, che c'era un'unione, un'organizzazione, un sistema che poteva anche diventare una cosa professionale, qui in Ticino ognuno viveva una sorta di vita singola nella sua cameretta a fare i suoi lavori. E quello che vogliamo, che abbiamo fatto, è cercare di unire le persone che si occupano di animazione qua, soprattutto nel Ticino.
Eh sì, fare rete è sempre una cosa importante, anche noi cerchiamo di farla nel nostro piccolo. Senti Ivan, adesso arriviamo però sui Lugano Animation Days. Intanto dici, siamo alla terza edizione, siamo al terzo giorno a questo punto oggi,
sì.
E quindi a che punto siamo di questa esperienza,
allora,
di questo festival?
Io penso che quest'anno veramente wow, cioè nel senso siamo super contenti, tu stai mesi e mesi a preparare qualcosa, ti fai tutti i tuoi trip, in realtà non sai mai come va a finire, e invece siamo molto contenti, il riscontro soprattutto perché arriva anche gente apposta dal resto della Svizzera, dall'Italia. Ho appena incontrato due che dagli Stati Uniti hanno una cosa in concorso, sono venuti apposta.
Wow.
Sono cose che danno, insomma, che ci danno energia e voglia di migliorare e di continuare con questo festival.
Senti, riguardo proprio al concorso, cosa possiamo raccontare, nel senso cosa c'è in concorso e soprattutto poi che cosa si assegna a questo punto come premio?
Allora,
sono due concorsi, tra l'altro, scusami.
Diciamo così, allora, il concorso è frutto di una selezione che è iniziata quest'estate, di 700, abbiamo ricevuto più o meno 700 animazioni che ci siamo visti tutti più volte e poi rivisto separatamente, abbiamo selezionato una sezione svizzera, una per i bambini e due sezioni internazionali. Abbiamo proprio veramente preso cose da tutto il mondo, tante cose dall'Asia, anche dall'Europa. Quest'anno è stato difficile perché abbiamo ricevuto così tante belle cose che è stato veramente dura fare una selezione. Adesso fra 5 minuti sta per finire il concorso internazionale 2, ero lì un attimo fa, erano tutti entusiasti a guardarlo e anch'io a rivederli per l'ennesima volta sono entusiasta, mi piacciono ancora, diciamo, dopo tutte le volte che l'ho visti, per cui sono contento del lavoro che stiamo facendo in questo senso.
Senti, posso? Tu adesso devi rientrare, allora andiamo avanti a parlarne. Stavo dicendo rimani con noi, ma in realtà so che adesso poi devi rientrare in sala, quindi raccontami prima di andare via, raccontaci sì. Com'è stato l'esperienza con le scuole, ecco, cosa succede durante questo workshop? Cioè,
sì, lì devo dire che siamo un po' pazzi in questa cosa, nel senso abbiamo deciso fin da subito che per noi i bambini era una cosa importante, perché abbiamo detto se vogliamo far passare il discorso dell'animazione dobbiamo iniziare proprio dalle basi, quindi dai bambini, e però non ci aspettavamo una cosa così, e per cui abbiamo avuto sia giovedì che venerdì, cioè ieri più o meno 80 bambini al giorno, che abbiamo seguito tutti 80 bambini e che dopo aver visto una serie di cortometraggi che abbiamo selezionato per loro li abbiamo accompagnati a imparare a fare una piccola animazione in stop motion, dove alla fine della giornata, verso metà pomeriggio, li abbiamo proiettati e hanno potuto vedere il lavoro che hanno svolto. Sì. E faremo una cosa simile, però aperta a tutti, ancora anche domenica, cioè domani, che sarà aperta a tutto il pubblico, chi vuole venire, alle 11 domani ci sarà un workshop per tutti e alle 3 di pomeriggio una proiezione specifica per le famiglie e i bambini.
Ecco, quindi abbiamo già raccontato anche cosa si può fare domani, perché questo è abbastanza importante anche per chi arriva appunto magari alle 6.36 e non sapeva cosa stava succedendo. Ecco, questo è sicuramente molto importante. Ricordo anche che però stasera all'OM altro party con un sacco...
Ci sono due i party, praticamente. Ecco. Prima iniziamo qui al Foce dalle 9, ci sono... il DJ Hervé, che è un nostro mitico, cioè siamo dei super fans di Hervé, De Lucchi e i Calendofoni, che faranno qui a un concerto qui al Foce alle 9, con proiezione di tutti i lavori, diciamo, di sperimentali che ci sono arrivati soprattutto da Hong Kong, quindi è una roba da non perdere. Wow. Poi alla fine di questa cosa qui c'è l'after party che continua all'OM, sempre legato a Lugano Animation Day. Sì.
Quindi insomma non pensiate che chi fa animazione sono dei nerd che non si sanno divertire come me, ma no. Sappiate che ci sono anche after party sfrenati addirittura.
Sì, perché pensiamo che comunque è bello, cioè, interagire nelle varie... Per esempio quello che stasera qui al Foce, quando facciamo la musica, ci saranno anche delle animazioni create in diretta con delle gocce d'acqua, insomma una roba un po' particolare.
Naturalmente...
Che crea delle onde...
Tra le tante applicazioni dell'animazione ci sono sicuramente anche quelle dei cosiddetti visual per i concerti che vediamo in tantissime occasioni.
E qui ne avremo un assaggio stasera, sì.
Dunque, grazie mille Ivan Nurkis, vi ricordo Lugano Animation Days, se volete andate a vedere il sito per sapere ancora cosa c'è tra stasera e domani. Grazie mille Ivan, a presto!
Grazie a voi, ciao!
just pass my witness. You just don't have a clue who took it. Look in your eyes, I see the envy. I don't check for these other bitches. You can ask God, cause that's my witness. Why you trying to lie for them? Pretending who you are, but baby, why even pretend? You're trying way too hard. Ego is not your friend. I only speak the truth, no, I'm not trying to offend. Why you trying to lie for them?
Tranada.
Oggi abbiamo la mania delle lingue difficili per noi, ovviamente, non per altre persone.
È pur sempre haitiano, quindi ci sta.
Allora, no, solo per chiudere il discorso che facevamo prima su Netflix, che pompa un sacco di miliardi nell'animazione giapponese. Noi cerchiamo adesso, speriamo che si accorgano anche tipo dei Lugano Animation Days e pompino miliardi anche nell'animazione della Svizzera italiana. Per adesso vanno con i giapponesi e noi ci chiedevamo, ma perché insomma il Giappone, che è una nazione così davvero isolata, cioè il Giappone, se ci vai, è un posto che è diverso, non c'è poco da fare. Ovviamente parlano pochissimo, ad esempio l'inglese, che è un po' la lingua universale dell'Occidente invece. E come, allora, come fanno a fare questi prodotti che possono venire esportati dal Messico all'India e magicamente funzionano e fino da noi? Ecco, forse dipende dal fatto, io questa spiegazione mi sono dato, l'ho data anche l'altro giorno parlandone, cioè che spesso i prodotti giapponesi sono un po' meno preoccupati di essere corretti, cioè dal punto di vista, no, non del politicamente corretto che si dice adesso, da quello della proposta appropriata. Cioè loro si fanno meno problemi a fare delle storie anche molto oscure per i ragazzini, a mostrare un certo grado di violenza, ma soprattutto a mostrare un livello di introspezione psicologica dei personaggi molto alto. Cioè ci sono un sacco di personaggi tormentati che hanno delle ansie, e questo secondo me, soprattutto agli adolescenti e preadolescenti, che è un momento di comunque tensioni nella vita, ecco, piace molto. Tra l'altro, vabbè, già negli anni 80 quelli che vedevamo noi, caro Luca, di cartoni giapponesi erano considerati inadatti ai ragazzi, no? Fine anni 80. Sì. Adesso, se non ricordo male, in Italia addirittura avevano fatto un dibattito parlamentare sui cartoni dei robottoni. Sì, l'ho letto tempo fa quando stavo facendo per preparare un'intervista al mitico Vince Tempera, che era colui che scriveva la musica delle canzoni dei robottoni.
Musicista di Guccini, tra l'altro.
Beh, lui, oltre storia bellissima, se volete un giorno la raccontiamo. Sì. Che parte dal progressive italiano e arriva ai cartoni animati e poi va ancora oltre. Comunque, insomma, se tutta questa gente preoccupata vedesse cosa c'è adesso negli anime giapponesi. So che anche tu sei un genitore, però è così, cioè queste storie di demoni che arrivano direttamente dall'inferno, serial killer con ossessioni assurde, l'uomo motosega, abbiamo mai parlato di... No, esiste, no, davvero, Chainsaw Man è uno dei fumetti, degli anime in questo momento più popolare, Chainsaw Man, l'uomo motosega. Se volete, insomma, andate pure.
Ma a motosega dalla vita in su o dalla vita in giù?
In su, perché no, ma la cosa, no, te lo dico perché è bellissimo. Sai dove ce l'ha la motosega? In fronte.
Ah.
In fronte, no, non sto scherzando. È una bella idea, cioè, chi ci aveva pensato? Nessuno, ovviamente, solo i giapponesi pensano a queste cose qui. E insomma, il successo è veramente grosso. C'è da dire che, tornando al business, c'è una conseguenza di questi grandi investimenti che stanno facendo i giganti dello streaming come Netflix nell'animazione giapponese. Ci sono produzioni americane realizzate da studi giapponesi, ci sono occidentali che sono andati a lavorare in Giappone e soprattutto da Stati Uniti e Francia. La Francia è molto avanti su queste cose qui. E quindi le tradizioni si stanno un po', come dire, mescolando, si stanno portando sensibilità diverse su questa isola giapponese. D'altra parte però, gli studi giapponesi stanno prendendo i soldi degli americani e li stanno usando per esternalizzare parte delle loro produzioni, seguitemi, in Corea e in Cina. Avete capito? Quindi le lavorazioni le fanno fare in altri paesi. Un po' come la Disney. La Disney esternalizzava proprio in Giappone negli anni 50, 60. E quindi, insomma, c'è un problema che si stanno coltivando meno talenti da loro in Giappone. Cioè, è tutto un giro. Però siamo comunque in un momento veramente, come dire, interessante, ecco, in qualche modo. Perché d'altra parte, in questo modo, l'animazione coreana e cinese diventa più importante, no? Cioè, si sta sviluppando, c'è una fioritura. E quindi non è detto che sia un male, ecco. Le cose si mixano ed è proprio un esempio di globalizzazione che però potrebbe portarci a qualcosa di interessante nei prossimi anni. Lo vedremo soprattutto se fra 50 anni ci ricorderemo dei manga di oggi e degli anime di oggi, come quelli appunto del maestro Urasawa, poi se ci saremo, perché insomma avremo 100 anni io e te, ma insomma, detto questo, ci risentiamo sabato prossimo, sempre su Rete Tess, sempre sul Divano di Spade, volevo dire, sì sì.
E lì sì che ci saremo, ciao Michele, grazie.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno 3 iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni e di polli io sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polli io sono Ringo Starr. Di giorno e di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. Perché in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.